L'Unione Italiana dei Ciechi presenta. Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Gennaio 2010.
Registrazione Tribunale di Roma numero 135/2001. Direttore responsabile Enzo Tioli. Collaboratori Enzo Tioli, Giacomo Elmi. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Rodolfo Cattani, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Ferruccio Gumirato, Rita Lamusta, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Direzione e redazione Via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione su cassetta delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080 5968 273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpds@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874-438118. Email lpcd@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055 5520 752. Email lpfi@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-294615. Email lpna@uicechi.it. Gente mesi, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. Email lpp@uicechi.it. Vie del gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classic Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema DAISY, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri, la possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD DAISY, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La direzione nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Tiflotecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 69 98 85 04. 06 69 98 85 19. Fax 06 67 84 522. Email cnt@uicechi.it.
Numero di catalogo 76.220, durata 657 minuti.
Villiers de l'Isle Adam è la cultura del suo tempo, di Fernando Cipriani, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004. Per il continuo confronto con i suoi maestri Baudelaire, Poe, Wagner, Villiers, 1838-1889, ha entusiasmato i contemporanei. Questo poeta maledetto ha gettato le basi di una nuova poetica simbolista che sotterraneamente ha dato nuovi germogli nel terreno surrealista, per cui a l'œuvre future vanno ormai affiancati altri termini di paragone, non esclusivamente fantascientifici, ma di un particolare umorismo. Croce, Jarry, Aragon, Hellas, Roussel. Nonostante l'impegno antipositivista e antiborghese, antinaturalista, Villiers ha travalicato le frontiere del decadentismo e del simbolismo, affidando la sua fama alla peculiare vena caustica, nichilista e talora eversiva dei Contes Cruels e al dramma Axel, un poema filosofico che doveva rivelarsi determinante per la prassi teatrale simbolista. In questo studio analitico, i paralleli letterari proposti per la poetica e la cultura decadente e le sue ambivalenze tematiche si estendono a Baudelaire e Rimbaud fino a comprendere Huysmans, D'Annunzio e Mirbeau. Questa edizione, più approfondita, ampia e completa rispetto alla precedente, mira tra l'altro a ricostruire la polivalente figura del poeta che compendia nelle sue molteplici funzioni anche quelle dello scienziato e del mago, per affrontare poi lo studio sociologico della nuova civiltà delle macchine di fine 800 e inizio 900, civiltà che minaccia la libertà dell'individuo, riducendo la sua dimensione umana e che implica un'attenta analisi della realtà sociale e artistico-letteraria in continua evoluzione in quegli anni. Fernando Cipriani, già lettore di italiano in Francia, coordinatore del progetto Speciale Lingue Straniere, PSLS, negli anni Ottanta ed esperto di metodologie e didattiche dell'insegnamento della lingua straniera, è attualmente ricercatore dal 1989 presso la Cattedra di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Ha partecipato a numerose conferenze internazionali e ha pubblicato, oltre ad articoli sul 600 e su problematiche socioculturali, una serie di studi su figure e temi della civiltà letteraria del 6-700 francese, raccolti nel volume Dalla corte al ritiro, Chieti, 1993. Un'ampia e approfondita analisi sui temi interpluridisciplinari dell'infanzia e dell'adolescenza nel primo Novecento. Il romanzo d'infanzia in Francia, 1913-1929, problematiche e protagonisti, Pescara, 2000. In collaborazione con la rivista Il Monitore, dirige un gruppo di studio sull'infanzia e l'adolescenza nella letteratura, Infado.
Numero di catalogo, 76.220. Numero di catalogo 79.247, durata 565 minuti.
Andrea Albini, le voci di Giovanna d'Arco, nuove indagini sulla pulzella di Orléans, Averbi edizione 2007, lettura eseguita da Massimiliano Laneve. C'è una parola che si lega fortemente alla straordinaria vicenda storica di Giovanna d'Arco, mistero. È infatti un enigma capire cosa spinse questa giovane contadina di 18 anni a mettersi a capo di un esercito e a salvare la Francia, liberando la città di Orléans dagli inglesi. Un rompicapo ancora più grande è l'origine delle voci che Giovanna sentiva e alle quali ubbidì ciecamente fino alla drammatica morte sul rogo nel 1431. Le voci di Giovanna d'Arco offre risposte ed interpretazioni di tale mistero con un'ampia, aggiornata e documentata carrellata di interventi di storici e studiosi, in particolare medici e psichiatri. Andrea Albini lavora presso l'Università di Pavia, dove si occupa dello studio di materiali per l'ingegneria. Oltre ad una serie di lavori scientifici ed indagini sul mondo dell'insolito, ha pubblicato numerosi articoli divulgativi su riviste e quotidiani italiani.
Numero di catalogo 79.247. Numero di catalogo 79.251. Durata 950 minuti.
Aviat Kleinberg, Storie di Santi. Lettura eseguita da P.D. Il cristianesimo si è nutrito del culto di figure emblematiche, di santi che con il loro modo di vivere o morire testimoniavano la forza della propria fede e si offrivano come modelli. Fin dall'inizio, scrive Kleinberg, la religione cristiana si è caratterizzata per essere un culto della personalità, di Cristo in primo luogo, poi dei martiri, degli asceti, dei santi. Il libro racconta l'evoluzione e il ruolo di tale culto dalla sua origine nel secondo secolo al pieno Medioevo, rileggendo e interpretando alcune testimonianze esemplari della sterminata letteratura medievale dedicata alle vite dei santi, dal diario della martire Vibia Perpetua alla storia di Sant'Antonio Eremita nel deserto, a Simeone Stilita che visse appollaiato su una colonna, a Francesco d'Assisi e Fra Ginepro, ai santi ricordati nella celebre Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine. Il culto dei santi e la letteratura che lo alimentava, e ne era espressione, davano voce a una fede popolare autonoma e qualche volta in contraddizione con gli insegnamenti stessi della Chiesa. Aviat Kleinberg insegna nel Dipartimento di Storia dell'Università di Tel Aviv. Tra le sue pubblicazioni, Profeti nel proprio paese, vite di santi e santità nel tardo Medioevo, 1992.
Numero di catalogo 79.251. Numero di catalogo 79.258, durata 1074 minuti.
Franco Cardini, Il Signore della Paura, Tre Cavalieri verso la Samarcanda di Tamerlano, Mondadori Editore, 2007. È il radioso mattino della Pasqua dell'anno del Signore 1403. Tra le colline e i boschi, presso Firenze, non lontano dal santuario della Madonna dell'Impruneta, patrona della città, affiora da un profondo pozzo una candida statua marmorea della Dea Venere. L'evento è salutato con superstiziosa paura da chi vede in quell'idolo pagano un messaggio demoniaco e con gioia commossa da chi invece si sente, in quell'alba del Quattrocento, già toccato dal soffio gentile dell'umanesimo. Vieri, duro ed energico erede del possente casato dei protettori del santuario mariano, i Buon Belmonti, interpreta quel ritrovamento come un presagio che direttamente lo riguarda e parte verso l'Oriente, verso l'Asia lontana, inseguendo le fantasie cavalleresche della giovinezza, ma forse deve anche compiere un'atroce faida, e forse è perseguitato da un cocente rimorso. In quello stesso mattino pasquale, un giovane guerriero ghibellino convertito al messaggio francescano prega nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, e un anziano gentiluomo castigliano si appresta in una Segovia ancora invernale a ricevere dal suo re una delicata missione diplomatica. I destini incrociati di questi tre cavalieri si intrecceranno nei mesi successivi, prima sulle onde inquiete del Mediterraneo e nei sortilegi incantati delle sue isole, e poi in un'estenuante cavalcata lungo le piste carovaniere della Via della Seta, alla volta della magica Samarcanda del Signore della Paura, il potente e feroce Tamerlano, che a sua volta sta ormai cullando il suo sogno più folle, la conquista del Celeste Impero. Con l'abilità degli antichi fabbricatori di miti, Franco Cardini trascina il lettore in un'avventura che procede con il ritmo di una fuga nella quale inseguitori e inseguiti si scambiano a vicenda i ruoli. Fra i mistici sufi, riti sciamanici, misteriosi cammini per i deserti e lungo le vie di sottoterra, paurosi segni premonitori, tigri mangiatrici di uomini e torri di teschi umani. Un racconto popolato di guerrieri spietati e generosi, di antiche leggende, di guide verso l'aldilà. Un'epopea di terrore e di sangue, attraversata dall'arrombo degli zoccoli dei cavalli da guerra e pervasa dall'aroma delle spezie più preziose. Un romanzo che, fedele alla storia, si concentra tuttavia sui destini degli uomini e sui percorsi misteriosi di cuori lacerati tra l'amore fraterno e il desiderio di vendetta. Al centro di tutto sta per i tre protagonisti la scommessa più grande, l'unica che conti, la ricerca di se stessi, la sfida ad affrontare il senso profondo della vita. Franco Cardini, Firenze 1940, è ordinario di storia medievale nell'Istituto Italiano di Scienze Umane, membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, fellow della Harvard University, ha insegnato e insegna in varie università europee e americane. Ha collaborato con la RAI, con Cinecittà, con vari soggetti cinematografici e televisivi ed è elsevierista di alcuni quotidiani. Tra i suoi lavori storici, studi sulla storia e sull'idea di crociata, Juvens 1993. Quell'antica festa crudele, nuova edizione Mondadori 1995. Europa Islam, la terza 1999. I Re Magi, Marsilio 2000. In Terra Santa, pellegrini italiani tra Medioevo e Prima Età Moderna, il Mulino 2005. Nostalgia del Paradiso, il Giardino Medioevale, la terza 2002 con Massimo Miglio. Alle radici della cavalleria medioevale, nuova edizione Sansoni 2004. Astrea e i Titani, la terza 2003. Il libro delle feste, il cerchio 2004, la lunga storia dell'Inquisizione, Città Nuova 2005 con Marina Montesano, le radici perdute dell'Europa, Mondadori 2006 con Sergio Balzania, l'invenzione del nemico, Sellerio 2006, la fatica della libertà, Fazzi 2006, e le biografie storiche del Barbarossa di San Francesco e di Giovanna d'Arco, edite tutte presso Mondadori. Molti di questi libri hanno ottenuto premi e traduzioni all'estero. Come narratore ha esordito col racconto iniziatico Il giardino d'inverno, Camunia 1996, e con due romanzi storici, entrambi mondadoriani, Il guardiano del Santo Sepolcro 2002 con Simonetta della Seta e L'avventura di un povero crociato 1999. Ha infine firmato anche due thriller mystery, insieme con Leonardo Gori, entrambi per la Hobby and Work, Lo Specchio Nero 2004 e Il Fiore d'Oro 2006.
Numero di catalogo 79.258. Numero di catalogo 79.261. Durata 604 minuti.
Danila Comastri Montanari. Nemesis. Hobby and Work Editori. 2007. Anno 25 d.C. In una sperduta regione del Caucaso, ai confini dell'Impero Romano, la Legio Terzia Gallica si rende colpevole del massacro di un centinaio di civili. 22 anni dopo, l'unica superstite dell'eccidio che ha assunto il nome di Nemesis, cioè Vendetta, compare nell'urbe, decisa a regolare i conti con gli antichi stragisti. Per rintracciarli ha bisogno di un alleato e ravvisandolo in Publio Aurelio Stazio, ne prende in ostaggio l'amica Pomponia per indurlo a collaborare. Drammaticamente diviso tra la fedeltà alle legioni e l'ansia per sorte dell'amica, Aurelio inizia la sua indagine nella Terzia Gallica. Tutto a un tratto, però, i legionari cominciano a morire di morte violenta e su ognuno di loro viene trovata una piccola tigre di legno. Nemesis nega di essere l'assassina e Aurelio le crede. Prende così avvio una seconda, pericolosissima inchiesta, alla quale si affianca quella parallela del segretario Castore, che mal sopporta di essere tagliato fuori dal gioco. E intanto l'assassino torna a colpire. Quattordicesimo romanzo del più celebre ciclo di gialli storici del nostro paese, Nemesis coniuga come sempre l'ironia alla suspense, una trama gialla folgorante a una suggestiva ricostruzione della vita quotidiana degli antichi romani, proiettando il suo irresistibile protagonista Publio Aurelio Stazio su uno scenario internazionale, intessuto di menzogne di Stato e verità negate, e accompagnato da crimini e misfatti di insospettabile, feroce attualità. Danila Comastri Montanari, bolognese, due lauree, tre gatti, un marito e una figlia, Danila Comastri Montanari è la regina incontrastata del giallo storico italiano. Creatrice della saga di Publio Aurelio Stazio, giunta con Nemesis al quattordicesimo romanzo, la Comastri Montanari gode di un consenso di critica e di pubblico ormai inarrestabile. Ars Moriendi, l'undicesimo giallo latino dell'autrice, è rimasto per 9 settimane nella classifica dei libri più venduti nel nostro paese, mentre il suo impareggiabile detective In toga e laticlavio è stato tradotto in Francia, Germania, Spagna, Grecia, Olanda, Polonia, Romania e Brasile.
Numero di catalogo 79.261. Numero di catalogo 79.267. Durata 514 minuti.
Jenny Downham. Voglio vivere prima di morire. Editore Bompiani 2007. Tessa ha 16 anni, un fratellino che da grande vuole fare il mago, un'amica del cuore, e un elenco di 10 cose che vuole assolutamente fare prima di morire, perché Tessa sa di non aver più molto tempo ed è stufa di terapie che l'aiutano a sopravvivere, ma le impediscono di vivere. Vuole provare tutto quello che la vita offre, premere forte sull'acceleratore per arrivare in tempo agli appuntamenti dell'adolescenza. È questo il motivo dell'elenco. Tessa vuole vivere prima di morire. Vuole fare sesso, viaggiare, passare un intero giorno dicendo sì a tutto, far tornare insieme i genitori separati e soprattutto vuole che si avveri una segreta, inconfessabile, forse impossibile speranza. Innamorarsi per un'unica volta nella vita. Ad aiutarla a realizzare questi desideri c'è Zoe, coetanea un po' sbandata, incurante delle convenzioni, ma proprio da questo folle viaggio contessa imparerà la bellezza estrema e bruciante della vita. Jenny Downham ci offre un romanzo tenero, teso fino all'ultima riga, sulla scia di Love Story di Erik Segal e Gridare amore dal centro del mondo di Katayama Kiyoiki. Una storia d'amore, il viaggio di una sedicenne romantica e ironica che aiuta ad amare la vita. Jenny Downham, trentenne, è attrice e vive a Hackney. Questo è il suo primo romanzo. Voglio vivere prima di morire è in corso di traduzione in oltre 15 paesi.
Numero di catalogo 79.267. Numero di catalogo 79.286. Durata 388 minuti.
Joe R. Lansdale. La notte del Drive-In 3, la gita per turisti, Einaudi Editore 2008. Con la gita per turisti, sinora inedito in Italia, si completa la mitica saga in tre volumi del Drive-In, cara a tutti i lettori di Lansdale. Un mondo di strambe e misteriose meraviglie, una miscela esplosiva di fantascienza, horror e comicità, che deflagra come nel quadro di un pittore cubista sotto l'effetto di acido lisergico. Se La notte del Drive-In 1 e 2, i romanzi con cui ha avuto inizio la leggenda di Joe Lansdale in Italia, vi sono sembrati eccentrici, La notte del Drive-In 3 vi catapulterà in un microcosmo ancora più delirante. Inondazioni di proporzioni bibliche, un pesce gatto che potrebbe inghiottire la balena di Giona, creature malvagie quanto solo un essere umano può diventare. Uno squarcio sui meccanismi che regolano l'universo di Lansdale, dove gli orrori del mondo attuale prendono la forma di smisurate, ridacchianti fantasie infantili. Joe R. Lansdale, nato e cresciuto in Texas, è considerato il più brillante scrittore di genere dell'ultima generazione, capace di scrivere indifferentemente horror, fantascienza, western, noir, pulp. Einaudi Stile Libero ha pubblicato La notte del Drive-In, comprendente anche il Drive-In 2, Il mambo degli orsi, Bad Chili, La sottile linea scura, Rumble Tumble, Capitani oltraggiosi, In un tempo freddo e oscuro, Tramonto e polvere, Una stagione selvaggia e Mucho Mojo.
Numero di catalogo 79.286. Numero di catalogo 79.402. Durata 976 minuti.
Cinzia Tani. Sole e ombra. Mondadori Editore 2007. Spagna 1936. Nel paese rosso di sangue e di passione, la guerra civile affonda la sua lama affilata, dividendo i genitori dai figli, i fratelli dai fratelli, gli amati dagli amanti. Ogni decisione è netta e irrevocabile, ogni scelta senza esitazione. Eppure, in questa arena di sole e ombra, tre personaggi si muovono al di là delle ideologie, spinti solo dalle ragioni del cuore e della mente. Nina è cresciuta nel chiuso della grande casa di Talavera della Reina, come in una serra soffocante, educata nella remissione e nel timore dalla madre e nei principi di vacuo eroismo dal padre. Ma il terribile segreto che pesa sul suo concepimento le ha portato in dono la facoltà di trasporre i suoni in forme e colori, di disegnare e dipingere. Julian, il poeta, mezzo inglese e mezzo spagnolo, raffinato e fragile, giunge nella Spagna dei nonni paterni più per scrivere che per combattere, più perché tutti se lo aspettano che per propria volontà. In una Madrid assediata, sarà lui a salvare Nina dalle prigioni dei miliziani, accendendola, senza quasi volerlo, di un amore incondizionato. Michele, infine, un italiano estroverso, ironico e generoso, a dispetto della sua esibita allegria, custodisce una colpa atroce. Per riscattarla partirà per la Spagna ed entrerà nelle brigate internazionali con l'identità di un altro. Dove credeva di incontrare solo guerra, però, incrocerà anche gli occhi turchesi di Nina, fatalmente innamorati di un uomo che è l'opposto di lui. In questa grande storia d'amore, di morte e di eroismo, Cinzia Tani accompagna i suoi personaggi nel vortice di una delle guerre più laceranti e drammatiche d'Europa. Racconta i loro misteri, ne intreccia le sorti, si insinua nei dubbi e nei desideri che li animano. E mentre alcuni di loro si perderanno per sempre, altri capiranno da che parte stare o ritroveranno se stessi al di là di ogni menzogna. Cinzia Tani, giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e conduttrice di programmi radiotelevisivi, tra cui Fantasticamente, Italia mia benché, La Rai chiocciola la carte, Visioni private e Il caffè. Ha pubblicato tra l'altro per Mondadori Assassine, 1998, Coppie assassine, 1999, Nero di Londra, 2001, Amori crudeli, 2003 e il romanzo bestseller L'insonne, 2005.
Numero di catalogo, 79.402. Numero di catalogo, 79.405, durata, 606 minuti.
Boris Paor, Necropoli, Fazzi Editore, 2008. Campo di concentramento di Natzweiler Struthof sui Vosgi. L'uomo che vi arriva un pomeriggio d'estate insieme a un gruppo di turisti non è un visitatore qualsiasi, è un ex deportato che a distanza di anni torna nei luoghi dove era stato internato. Subito, di fronte alle baracche e al filo spinato trasformati in museo, il flusso della memoria comincia a scorrere e i ricordi riaffiorano con il loro carico di dolore e di commozione. Ritornano la sofferenza per la fame e il freddo, l'umiliazione per le percosse e gli insulti, la pena profondissima per quanti, i più, non ce l'hanno fatta. E come fotogrammi di una pellicola impressa nel corpo e nell'anima, si snodano le infinite vicende che ci parlano di un orrore che in nessun modo si riesce a spiegare, unite però alla solidarietà tra prigionieri, a un'umanità mai del tutto sconfitta, a un desiderio di vivere che neanche in circostanze così drammatiche si è mai perso completamente. Scritto con un linguaggio crudo che non cede all'autocommiserazione, Necropoli è un libro autobiografico intenso e sconvolgente. E se Boris Paor ci racconta la sua esperienza del mondo crematorio perché la memoria non si perda e la storia non sia passata invano, quella che ci dà non è però solo la fedele testimonianza delle atrocità dei lager nazisti, è anche un emozionante documento sulla capacità di resistere e sulla generosità dell'individuo. Boris Paor. Nato nel 1913 a Trieste, dove vive tuttora, dopo la laurea a Padova ha insegnato lettere italiane e slovene nella città giuliana. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha collaborato con la resistenza antifascista slovena ed è stato deportato nei campi di concentramento nazisti, esperienza che lo ha segnato fortemente e di cui si trova traccia in gran parte della sua ricchissima produzione letteraria. I suoi libri, scritti in sloveno, sono stati tradotti in francese, inglese, tedesco, catalano, finlandese e perfino in esperanto. In italiano, oltre a Necropoli, sono stati pubblicati Il rogo nel porto, Nicolodi 2001, La villa sul lago, Nicolodi 2002, e Il petalo giallo, Nicolò di 2003. Segnalato più volte all'Accademia di Svezia, che assegna il Nobel per la letteratura, insignito nel 1992 del premio Prešeren, il massimo riconoscimento sloveno per la sua attività letteraria, già nominato in Francia Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres dal Ministero della Cultura, nel 2007 Boris Pahor ha ricevuto la Legion d'Onore da parte del Presidente della Repubblica Francese.
Numero di catalogo 79.405. Numero di catalogo 79.412. Durata 978 minuti.
Tom Rob Smith, bambino 44, editore Sperling e Kuffer 2008. Quando la paura riduce al silenzio una nazione, un uomo deve dire la verità. Unione Sovietica, gennaio 1933. Nel gelo che non dà tregua a un popolo già stremato, due bambini si allontanano da casa in cerca di cibo. Un uomo si avvicina nella neve brandendo un bastone. Febbraio 1953. Due fratellini giocano a palle di neve. Poche ore dopo, uno giace cadavere straziato sui binari della ferrovia moscovita. La polizia segreta, che vigila sul funzionamento di uno Stato che si pretende perfetto, in cui il crimine non deve esistere, incarica l'ex eroe di guerra, Leo Demidov, di liquidare il caso come un incidente. Un altro bambino viene trovato morto. A questo punto il funzionario modello mette in dubbio l'efficienza del sistema e inizia a scavarsi la fossa con le proprie mani. Spiato, umiliato, esiliato, Leo verrà privato di tutto, indotto a diffidare perfino della moglie, la sua meravigliosa Raisha, ma riuscirà a recuperare la propria libertà interiore. Trasformato da predatore in preda, continuerà ugualmente la sua spasmodica caccia all'assassino, fino al momento che sconvolgerà per sempre la sua esistenza. Ispirato alla realtà storica, un romanzo che unisce alla potenza narrativa l'inquietante ritratto di un regime di terrore. Un thriller già diventato un caso editoriale in tutto il mondo. Tom Rob Smith è nato nel 1979 a Londra, dove tuttora vive, da madre svedese e padre inglese. Questo è il suo primo romanzo tradotto in 30 lingue, da cui verrà tratto un film diretto da Ridley Scott. Il sito del libro è www.child44.co.uk.
Numero di catalogo 79.412. Numero di catalogo 79.419. Durata 940 minuti.
Martinez Lauro, Savonarola. Editore Mondadori, anno di edizione 2008. Alla fine del 400, Firenze si trova in una fase di grande incertezza. Il ruolo di principe che è stato di Lorenzo il Magnifico è occupato dall'assai meno autorevole e accorto Piero de' Medici, mentre il re di Francia, Carlo VIII, minaccia la sicurezza e l'indipendenza stessa della città. È in questo contesto di instabilità, non solo politica, che emerge l'inquietante figura di Girolamo Savonarola. Il frate domenicano, nato a Ferrara e cresciuto alla corte estense, con i suoi sermoni infuocati in cui predica il rifiuto del lusso e ritorna a una morale rigorosa, dapprima conquista gli uomini più devoti e fedeli, poi attira, grazie a un carisma irresistibile, sempre più larghi strati della piccola borghesia di artigiani e mercanti del ricco e colto capoluogo toscano. In breve tempo diviene così uno dei protagonisti della società fiorentina, precipitata in una crisi che sfocerà nell'esperimento di un regime repubblicano. Savonarola, che mescola etica privata e vita pubblica, religione e politica, ha ormai grande seguito, ma il suo messaggio di carità cristiana, che poggia su saldi ideali egualitari, non può essere accettato dai conservatori, preoccupati per il radicalismo implicito nelle sue parole più roventi. Inoltre, Girolamo vagheggia un profondo rinnovamento della Chiesa, che accusa di essere tiepida e corrotta, mettendo in serio allarme le alte gerarchie della Curia romana. Hanno inizio così feroci lotte all'interno della politica cittadina e tra gli ordini religiosi, che finiranno per travolgere Savonarola. Le passioni che il frate ha scatenato, insieme all'odio delle ricche famiglie da lui minacciate, ne provocheranno la morte violenta. Scomunicato da Papa Alessandro VI nel 1497, verrà bruciato sul rogo l'anno dopo. Lauro Martinez, uno dei più autorevoli esperti del 400 italiano, ci fa scoprire un Savonarola inedito. Non un demagogo austero e puritano che imponeva ai seguaci di bruciare i beni terreni nel rogo delle vanità, ma uno straordinario mediatore che ispirò un dibattito politico travolgente in una città da poco liberata dalla tirannia. Sottoponendo a un esame critico, serrato, l'immagine distorta del frate domenicano, tramandata dalle grandi famiglie vicine ai medici, Martinez ci restituisce tutta la complessità dell'uomo che fu la guida religiosa e civile della Firenze repubblicana, in una fusione di moralità e politica che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia d'Italia. Lauro Martinez è professore emerito di storia europea all'Università della California. Noto studioso dell'Italia rinascimentale, scrive per The Times Literary Supplement. È autore de La congiura dei pazzi, intrighi politici, sangue e vendetta nella Firenze dei Medici, Mondadori 2004, e del romanzo sull'Italia rinascimentale Loredana, che nel 2005 ha vinto il Sagittarius Prize.
Numero di catalogo 79.419. Numero di catalogo 79.424. Durata 696 minuti.
Enrico Mottinelli, Lontano Padre, Edizioni E.O., anno di edizione 2005. Padri in fuga potrebbe essere il sottotitolo di questo romanzo, che indaga con lucida partecipazione la viltà maschile, l'incapacità di assumere la responsabilità dei propri figli. Roberto e Mauro sono i due personaggi principali di questa storia, che si snoda lungo un arco temporale di 20 anni. Roberto è il padre, prigioniero del suo amore viscerale per il figlio primogenito Andrea, incapace addirittura di vedere il secondogenito Mauro. Roberto abbandonerà la famiglia quando Andrea morirà in un incidente, scapperà e lascerà soli la moglie e il figlio più piccolo. Mauro vivrà la sua esistenza nella maledizione del secondogenito, esistere solo in rapporto al fratello maggiore, negli spazi lasciati da quello all'interno dell'affetto dei genitori. Mauro crescerà, avrà cura della madre impazzita per la perdita del figlio Andrea, scoprirà il mondo e la voglia di cambiarlo, amerà una donna e avrà un figlio, ma non riuscirà ad assumere la piena responsabilità di padre. La sua ferita è profonda, forse inguaribile. Cercherà suo padre senza volerlo trovare. A padre e figlio sarà mancato il coraggio di amare. Enrico Mottinelli racconta questa storia struggente di più generazioni con un tono apparentemente distaccato, che lascia penetrare le emozioni a getti irregolari, fortissimi. Enrico Mottinelli è nato a Brescia nel 1965. Laureato in pedagogia e in filosofia, ha fatto vari mestieri prima di approdare all'editoria. Vive a Milano. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 79.424. Numero di catalogo 80.098. Durata 516 minuti.
Dizionario affettivo della lingua italiana. A cura di Matteo Bianchi, con la collaborazione di Giorgio Vasta. Edizione Fandango 2008. Gli scrittori, per raccontare, usano le parole. Per loro, quindi, le parole sono i cosiddetti ferri del mestiere, ma sono anche emotività, sono affetti. Partendo da questa consapevolezza, Matteo Bianchi, con la collaborazione di Giorgio Vasta, ha pensato di domandare a 330 tra narratori e poeti italiani quale fosse la loro parola affettivamente più significativa e di renderle omaggio nella forma di una classica definizione da dizionario. Ne è venuto fuori il primo Dizionario affettivo della lingua italiana, un volume insieme tradizionale e atipico, un piccolo monumento di scrittura dedicato alle parole della nostra lingua, osservate attraverso l'occhio autorevole di coloro che maggiormente la frequentano, la usano, la amano. Da Andrea Camilleri a Sandro Veronesi, da Henry De Luca a Giancarlo De Cataldo, da Melissa Panariello a Giorgio Faletti, da Paolo Nori a Tiziano Scarpa, passando per Enrico Brizzi, Paolo Giordano, Tullio Avoledo, Lidia Ravera, Domenico Starnone, Camilla Baresani, Giuseppe Genna, Luciana Littizzetto, Michele Serra, Marcello Fois, Diego De Silva e tantissimi altri. Una lettura affascinante e imprevedibile, in grado tanto di sorprendere quanto di offrire inediti spunti di riflessione. Un libro da leggere come un viaggio all'interno di quell'esperienza insostituibile che è la parola. Gli autori. Matteo B. Bianchi ha pubblicato i romanzi Generations of Love, 1999, Fermati tanto così, 2002, ed Esperimenti di felicità provvisoria, 2006, tutti per Baldini Castoldi Dalai Editore. Ha pubblicato inoltre il memoriale Mi ricordo, 2004, per Fernandel e la favola Tu Cer dalle stelle, 2006, per Playground. Ha scritto programmi radiofonici per Radio 2 Rai e televisivi per MTV. Collabora con Linus e D di Repubblica e dirige online la sua personale rivista di narrativa apostrofo Tina sul sito www.matteobb.com. Giorgio Vasta vive e lavora a Torino. Ha partecipato con i suoi racconti alle antologie di Minimum Fax Best of 2006 e Voi siete qui 2007 e all'antologia I persecutori Transeuropa 2007. Ha curato, tra le altre, le antologie De Andreide, Niente resterà pulito e Ho visto cose, Burr 2006, 2007 e 2008. Nel 2008 ha pubblicato con Minimum Fax il suo primo romanzo, Il tempo materiale.
Numero di catalogo 80.098. Numero di catalogo 80.686, durata 823 minuti.
Giampaolo Panza, La grande bugia, le sinistre italiane e il sangue dei vinti. Edizioni Sperlin & Kupfer 2008. Uno straordinario successo editoriale che per il suo contenuto polemico e le sue tesi ha scatenato una vera e propria caccia al libro. In questo saggio scomodo, documentato e duro, Panza rimette infatti in discussione il mito resistenziale e il ruolo giocato dai comunisti nel costruirlo. È replica a chi rifiuta qualsiasi forma di ripensamento o di autocritica. Il ritratto reticente, incompleto, spesso falso della nostra guerra civile delineato e protetto per 60 anni dalle sinistre italiane, è quel che l'autore definisce la grande bugia. Uno scudo, dietro cui si sono nascosti tanti di coloro che hanno cercato di screditare il suo lavoro. Politici, giornalisti, baronetti universitari, furbetti del quartierino stadiografico, antifascisti autoritari, capi del reducismo partigiano. Tutti citati qui con nome e cognome e descritti nella loro sterile faziosità. Un libro appassionante, di battaglia politica e civile, percorso da una cattiveria allegra che a tratti, e giustamente, assume toni al vetriolo. Gianpaolo Panza, nato a Casale Monferrato nel 1935, scrive per l'Espresso e la Repubblica. Con Sperlin e Kufer ha pubblicato saggi e romanzi di grande successo. Tra questi ricordiamo Siamo stati così felici, I nostri giorni proibiti, previo bancarella, Ti condurrò fuori dalla notte, I figli dell'Aquila, Il sangue dei vinti, Prigionieri del silenzio, Sconosciuto 1945 e I gendarmi della memoria.
Numero di catalogo 80.686. Numero di catalogo 80.688, durata 336 minuti.
Il tramezzino del dinosauro. 100 oggetti, comportamenti e manie della vita quotidiana. Di Marco Berpoliti. Guanda Editore 2008. Perché si è diffuso il tramezzino? Per quale ragione i bambini amano i dinosauri? Cosa si può fare contro i pidocchi che a primavera attaccano i capelli degli scolari? E ancora, cosa sono gli shopper e perché ci piacciono tanto? Perché indossiamo abitualmente la tuta e chi l'ha inventata? In questo libro, costituito da 100 pezzi brevi, accompagnati da disegni, Marco Belpoliti getta uno sguardo inusuale sulla nostra vita quotidiana. Più esattamente sugli oggetti, i comportamenti e le piccole manie di ogni giorno. Ci parla dello spazzolino da denti e degli scarabocchi, delle smart card, delle radio, dei post-it della propaganda di Bertinotti e degli evidenziatori preferiti da Silvio Berlusconi, del ritorno della sciscetta o gamella, o dei sedili strettissimi dei treni pendolari. Il suo sguardo si rivolge alle cose minime, quelle di cui nessuno quasi si cura, ma che invece definiscono molti aspetti della nostra vita. Gli oggetti d'uso hanno infatti invaso la nostra casa, gli ambienti dove lavoriamo, mangiamo, dove facciamo l'amore, oppure litighiamo, gioiamo, soffriamo. Piccole cose che permettono all'autore di intessere fulminanti ragionamenti sull'abitare, sul consumo, sulla stessa natura delle merci, sugli spazi pubblici, le manie private, le paure e le ansie a cui oggi andiamo soggetti. Costruito come un puzzle di pezzi colorati e giustapposti, questo volume ci porta a vedere come nella vita di ogni giorno contino non tanto e non solo le grandi ideologie, quanto le piccole scelte, e a riflettere in modo leggero e pure intenso sulle idee generali che governano le nostre esistenze. Un modo per guardare con altri occhi noi stessi e le nostre azioni. Marco Belpoliti, scrittore e saggista, ha pubblicato diversi libri presso Einaudi, L'occhio di Calvino, 1996, 70 nel 2001, Doppio Zero nel 2003, Crolli nel 2005. Di recente sono usciti il racconto del suo viaggio nell'Europa dell'Est sulle tracce di Primo Levi. La prova di Einaudi del 2007, il breve saggio La foto di Aldo Moro, Note Tempo 2008 e Diario dell'Occhio, Le lettere 2008. Ha curato le edizioni delle opere di Primo Levi. Dirige con Elio Grazioli la collana Riga, Marcos e Marcos, collabora a giornali e riviste, insegna alla Università di Bergamo.
Numero di catalogo 80.688. Numero di catalogo 80.694, durata 397 minuti.
La solitudine del maratoneta di Alan Sillitoe. Prefazione di Paolo Giordano. Edizione Minimum Fax 2009. La solitudine del maratoneta
che Minimum Fax, ripubblica nel 50° anniversario della prima uscita, deve la sua fama in parte ad una suggestiva trasposizione cinematografica del racconto che dà il titolo alla raccolta, un lungo e inarrestabile fiume in piena di 60 pagine che ripercorre, al ritmo dei suoi passi durante una maratona, i pensieri agitati del protagonista, ma soprattutto allo stile innovativo e ancora oggi modernissimo di Alan Sillitoe. Il suo ritratto di un'Inghilterra proletaria, frustrata o ribelle, si delinea attraverso una serie di personaggi che, nella loro quotidianità, restano tuttavia figure emblematiche di uno dei periodi più fecondi della cultura britannica del Novecento. Alan Sillitoe, 1928, è autore di una sessantina di opere, fra romanzi, saggi, raccolte di racconti e di poesie. Autore di spicco fin dagli anni 50, quando fu accostato da molti al movimento degli Angry Young Men, insieme a John Osborne ed Harold Pinter, è stato definito dal Times il migliore e più saggio degli scrittori inglesi viventi. Di prossima pubblicazione per Minimum Fax, il suo primo romanzo, Sabato sera, domenica mattina.
Numero di catalogo 80.694. Numero di catalogo 80.741, durata 448 minuti.
Linda Ferri, Cecilia, edizione E.O., 2009. Cecilia è una ragazza romana di famiglia nobile che si converte al cristianesimo. Siamo nel secondo secolo d.C. sotto Marco Aurelio. Cecilia ha 15 anni e racconta il suo mondo con sensibilità e freschezza. L'amore felice che la lega alla sua nutrice Carite e al padre Paolo, medico, filosofo e magistrato di Roma. L'affetto profondo e contrastato per la madre Lucilla. Le sue amiche, le passioni, i matrimoni e i tradimenti di cui sono protagoniste queste giovani donne. Attraverso tutte queste relazioni, attraverso il confronto con la cultura del suo tempo, Cecilia cerca se stessa. In una società maschile cerca un posto come donna. In un'epoca d'angoscia, di presentimento della fine, cerca una via di luce. Penserà di averla trovata nell'amore per un uomo, poi in una nuova fede. Cecilia è la storia di un'anima, il percorso di una personalità insieme inquieta, forte e commovente, di una nuova identità femminile, un personaggio immortale in una storia indimenticabile. Linda Ferri vive a Roma. Ha pubblicato il romanzo Incantesimi, Feltrinelli 1997, e una raccolta di racconti, Il tempo che resta, Feltrinelli 2001. I suoi libri per bambini, di cui è anche illustratrice, sono stati tradotti in diverse lingue. Per le edizioni E.O. ha pubblicato nel 2004 Cucciolo dei miei sogni. Ha inoltre firmato le sceneggiature dei film La stanza del figlio di Nanni Moretti, Luce dei miei occhi e La vita che vorrei di Giuseppe Piccioni, anche Libero va bene di Kim Rossi Stewart.
Numero di catalogo 80.741. Numero di catalogo 80.847, durata 1.450 minuti.
Sie Clarkson, La regina dei castelli di carta, edizione Marsilio 2009. La giovane hacker Lisbeth Salander è di nuovo immobilizzata in un letto d'ospedale, anche se questa volta non sono le cinghie di cuoio a trattenerla, ma una pallottola in testa. È una minaccia. Se qualcuno scava nella sua vita e ascolta quello che ha da dire, potenti organismi segreti crolleranno come castelli di carta. Deve sparire per sempre, meglio se rinchiusa in un manicomio. La cospirazione di cui si trova suo malgrado al centro, iniziata quando aveva solo 12 anni, continua. Intanto il giornalista Michael Blomqvist è riuscito ad avvicinarsi alla verità sul terribile passato di Lisbeth ed è deciso a pubblicare su Millennium un articolo di denuncia che farà tremare i servizi di sicurezza, il governo e l'intero paese. Non ci saranno compromessi. L'ultimo capitolo della trilogia di Stieg Larsson è uno dei più clamorosi casi editoriali internazionali degli ultimi anni. È ancora una volta una magnifica descrizione della società di oggi in forma di thriller, un romanzo emozionante di trame occulte e servizi segreti deviati che cattura il ritmo del nostro tempo e svela a cosa possono condurre le perversioni di un sistema malato. Una storia che, fedele all'anima del suo autore, narra di violenza contro le donne e di uomini che la rendono possibile. Giornalista, fondatore di Expo, lo svedese Stieg Larsson, 1954, è morto improvvisamente nel 2004, quando aveva appena concluso la sua trilogia, di cui questo è il terzo episodio, dopo Uomini che odiano le donne, vincitore del Glass Key, e La ragazza che giocava con il fuoco, premio dell'Accademia svedese del poliziesco. Millennium, protagonisti Mikael Blomqvist e Lisbeth Salander, ormai serie di culto in molti paesi, ha già conquistato nel mondo 9 milioni di lettori.
Numero di catalogo 80.847. Numero di catalogo 80.953, durata 667 minuti.
Stephanie Meyer, Twilight, edizione Fazi 2006. Bella si è appena trasferita a Forks, la città più piovosa d'America. È il primo giorno nella nuova scuola e quando incontra Edward Cullen, la sua vita prende una piega inaspettata e pericolosa. Con la pelle diafana, i capelli di bronzo, i denti luccicanti, gli occhi color oro, Edward è algido e impenetrabile, talmente bello da sembrare irreale. Tra i due nasce un'amicizia dapprima sospettosa, poi più intima, che presto si trasforma in un'attrazione travolgente. Finora Edward è riuscito a tenere nascosto il suo segreto, ma Bella è intenzionata a svelarlo. Quello che ancora non sa è che più gli si avvicina e maggiori sono i rischi per lei e per chi le sta accanto. Mentre nella vicina riserva indiana riprendono a circolare inquietanti leggende, un dubbio si fa strada nella mente di Bella. Il sogno romantico che sta vivendo potrebbe essere in realtà l'incubo che popola le sue notti. Sensazionale esordio di Stephanie Meyer, Twilight è una storia che si legge tutta d'un fiato e trascina il lettore nel vortice sensuale e avventuroso di un amore proibito. Stephanie Meyer è nata nel 1973. Vive in Arizona con il marito e i tre figli. Dopo il grande successo internazionale di Twilight, ha pubblicato New Moon, Eclipsi e Breaking Down. Tutti i libri della saga di Stephanie Meyer sono bestseller internazionali ed è ormai incalcolabile la portata del fenomeno in rete. Il film tratto da Twilight è in uscita a novembre 2008.
Numero di catalogo 80.953. Numero di catalogo 80.970, durata 1.032 minuti.
Christopher Moore, Il Vangelo secondo Biff, amico d'infanzia di Gesù. Traduzione di Chiara Brovelli, edizione Elliott 2008. Tutti sanno come è nato e come è morto Gesù. La stella cometa, la mangiatoia, i re magi. E poi la passione, la crocifissione. Ma che cosa ha combinato dall'infanzia ai 30 anni? Su richiesta del Messia, a 2000 anni dalla sua morte, un angelo fa resuscitare il suo migliore amico, Levi, detto Biff, a cui spetta il compito di scrivere un nuovo Vangelo che racconti finalmente la vera storia di Gesù di Nazareth. E quella di Biff è un'epopea ricca di miracoli, viaggi, scoperte, kung fu, demoni, morti viventi e folli monaci tibetani. Forse nemmeno l'astuzia e la devozione del migliore amico riusciranno a risparmiare al Salvatore il suo tragico destino. Nessuno, a parte Maddi, Maria di Magdala, gli ha voluto bene quanto lui, ma Biff non permetterà che si sacrifichi e ascenda al cielo senza aver lottato per impedirlo. Chi ha amato la folle e surreale altalena di personaggi e avventure di Un lavoro sporco non potrà non gettarsi nella lettura di questa incredibile, divinamente divertente e a tratti commovente rivisitazione delle sacre scritture. Christopher Moore ha lavorato come commesso in un supermercato, portiere di notte, lattoniere, cameriere, aiuto fotografo di nera, assicuratore, piastrellista, vice cuoco e DJ, prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Oggi i suoi romanzi sono bestseller in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Germania e Giappone. Ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Quill Award, per ben 2 volte consecutive. Per Elliot Edizioni è apparso nel 2007 Un lavoro sporco. Vive tra San Francisco e un'isola in mezzo al Pacifico.
Numero di catalogo 80.970. Numero di catalogo 80.981. Durata 633 minuti.
Miriam Mafai, Pane nero. Donne e vita quotidiana nella Seconda Guerra Mondiale. Edizione EDS 2008. Roma era felice quel 10 giugno 1940, come erano felici Milano, Torino, Cosenza, Bari, Palermo, Bologna, Firenze. La guerra sarebbe durata poche settimane e la vittoria era sicura. Parigi stava per cadere. Presto sarebbe caduta anche Londra. Milioni di donne preparavano la cena a milioni di uomini, mentre alle 8 in punto, annunciate dall'uccellino della radio, nelle case italiane tornavano a farsi sentire le parole di Mussolini. L'ora della decisione suprema è scoccata. Cominciò così, in una serata estiva, l'avventura di guerra dell'Italia fascista. Durò 5 anni, durante i quali centinaia di migliaia di donne combatterono la più lunga battaglia della loro vita, contro la fame, contro le bombe, contro una guerra la cui fine si allontanava di giorno in giorno, sempre di più. Con la forza evocativa di un maestro neorealista, Miriam Mafai ricostruisce la vita quotidiana di questo esercito femminile. Madri, mogli, ragazze, operaie, mondine, borghesi e principesse, ebree e gentili, fasciste e partigiane, pesce cane e borsare nere. Ne nasce un'epopea che ha come scenario le città bombardate, le campagne percorse dalle fanterie di tutti gli eserciti, Roma, città aperta. È questa la prima storia delle donne vissute negli anni del pane nero, anni che le videro balzare al ruolo di capofamiglia e di uniche vincitrici della guerra perduta. Miriam Mafai, nata a Firenze nel 1926, ha partecipato alla resistenza antifascista a Roma nelle file del PCI. Dopo la liberazione ha continuato la sua attività politica e dal 1951 al 1956 è stata assessore al comune di Pescara. Nel 1957 è stata a Parigi come corrispondente del settimanale Vie Nuove. Nel 1960 ha l'Unità come redattore parlamentare. Direttore di Noi Donne dal 1965 al 1970 è passata poi come inviato speciale a Paese Sera. Dal 1983 al 1986 è stata presidente della Federazione Nazionale della Stampa. Dal 1975 è inviato speciale di La Repubblica. Tra le altre sue opere ricordiamo L'apprendistato della politica, Le donne italiane nel dopoguerra, 1979. Il lungo freddo, storia di Bruno Pontecorvo, lo scienziato che scelse l'URSS, 1992. Botteghe oscure, addio, come eravamo comunisti, 1996. dimenticare Berlinguer, la sinistra italiana e la tradizione comunista. 1996. Il sorpasso, gli anni straordinari del miracolo economico. 1958-1963. 1997. Il silenzio dei comunisti, Vittorio Foa, Miriam Maffay, Alfredo Reichlin. 2002. Diario italiano, 1976-2006.
Numero di catalogo, 80.981. Numero di catalogo, 80.991. Durata 402 minuti.
Jean Améry, Levar la mano su di sé. Edizione Bollati Boringhieri, 1990. Sopra ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere. È il settimo enunciato del Tractatus di Wittgenstein. Per parlare della morte occorre oltrepassare i limiti imposti dalla logica, rinnegarne l'ottimismo e il principio di non contraddizione. Ho cercato di osservare la morte libera non dall'esterno, dal mondo dei vivi o dei sopravvissuti, ma dall'intimo di coloro che definisco aspiranti suicidi e suicidi. Ho tentato di studiare le inestricabili contraddizioni della condition suicidaire e di recarne testimonianza, sin dove può giungere la parola, scrive Améry nella prefazione. Ma Améry non è un filosofo, è un intellettuale formatosi nella Vienna tra le due guerre, e la sua appassionata argomentazione sul suicidio, atto liberatorio puro, ultima ed estrema ribellione, è una difesa dei valori universali dell'uomo. Con questo libro si completa quella che è stata definita una sorta di trilogia della vita offesa, un paradigma che si articola lungo l'asse Auschwitz-invecchiamento-suicidio. Nessuno si è mai spinto così lontano. La saggezza di Améry, la sua rara coerenza, la sua lucidità, invece di risultarci spietate, ci invitano a non credere nella morale consolatoria e ci parlano del futuro, di quel quotidiano e costante morire che è il vivere. Jean Améry, pseudonimo di Hans Mayer, nasce a Vienna nel 1912. Compie studi di lettere e filosofia e nel 1938, con l'annessione dell'Austria alla Germania, emigra in Belgio e si unisce alla Resistenza. Arrestato dai nazisti nel 1943, viene internato ad Auschwitz e vi rimane 2 anni. Dopo il 1945 è a Bruxelles, dove esercita l'attività di scrittore, collaborando anche alla radio e alla televisione. Muore suicida a Salisburgo nel 1978. Di Améry, la Bollati Boringhieri ha pubblicato in questa stessa collana Intellettuale a Auschwitz e Rivolta e rassegnazione, sull'invecchiare, entrambi con prefazione di Claudio Magris.
Numero di catalogo 80.991. Numero di catalogo 81.016. Durata 172 minuti.
24 ore di una donna sensibile, di Constance de Salm. Neri Pozza Editore, 2008. È una sera della prima metà del XIX secolo e Madame de, attraente vedova costretta da una crudele segretezza a intrattenere una relazione clandestina col giovane principe di, si reca all'Opera di Parigi per assistere a un concerto. Alla fine del concerto il suo cuore è spezzato nel più miserabile dei modi. Il suo giovane amante le rivolge infatti un saluto frettoloso e indifferente ed esce dall'opera al braccio della bella e civettuola Madame de B. L'accompagna alla carrozza e con aria di mistero monta in vettura insieme a lei. Madame de assiste alla scena in piedi, immobile,
Il rumore dello sportello della vettura che si chiude la fa quasi svenire e quello delle ruote, quando la carrozza parte, le provoca un lungo e doloroso gemito come se passassero sul suo cuore. Una volta a casa i pensieri più disordinati si impadroniscono della sua mente. Immagina Madame de B e il suo giovane amante soli su quella vettura, a respirare la stessa aria, gli abiti che si sfiorano, le mani che si incontrano. E, dopo una notte insonne, non trova altro modo di lenire la sua sofferenza che scrivere al giovane principe 46 lettere per 24 ore febbricitanti, di dubbio e disperazione, 46 struggenti documenti a testimoniare il vortice di passioni e stati d'animo che hanno assalito il suo cuore e a raffigurare la gelosia, non nei suoi furori, quanto nel dolore che opprime un'anima ardente e sensibile. Scritto con l'intento di non dire una parola che non fosse dettata dal sentimento o dalla passione, facendo provare nel breve spazio di 24 ore a una donna viva e sensibile tutta l'ebbrezza dell'amore, i turbamenti e soprattutto la gelosia. 24 ore di una donna sensibile apparve per la prima volta nel 1824 e da allora ha attratto e ammaliato intere generazioni di lettori e scrittori. Stefan Zweig non mancò, ad esempio, di confessare il suo debito nei confronti di quest'opera. Pubblicato per la prima volta in italiano, con la presente edizione, il libro è da qualche tempo al centro di una vera e propria riscoperta in Francia, in Germania, in Inghilterra e in numerosi altri paesi europei. Constance Marie de Theis, principessa de Salm, Reifferscheid, Dick, nacque a Nantes il 7 novembre 1767 e morì il 13 aprile 1845. Poetessa e drammaturga, soprannominata dai suoi contemporanei la musa della ragione, Constance de Theis difese ardentemente la causa femminile e tenne un brillante salon littéraire frequentato, tra gli altri, da Alexandre Dumas, Paul-Louis Courier, Lafayette e Alexander von Humboldt.
Numero di catalogo 81.016. Numero di catalogo 81.088. Durata 939 minuti.
Sergio Campailla. Gli scrittori stranieri raccontano Roma. Edizione Newton Compton 2008. Il viaggio a Roma è come la risalita alle sorgenti misteriose di un grande fiume. Per gli antichi il fiume era una divinità e anche Roma è stata venerata come una dea. Si contano una prima Roma, una seconda, una terza e persino una quarta. Non si tratta soltanto di fasi successive della stessa realtà, ma di rinascite e di imitazioni, talora in altri paesi. E ancora oggi, quando il Tevere non sembra più un grande fiume, il sogno di Roma resta intatto, infinito, patrimonio condiviso di una civiltà. Roma ha visto tutto, ma come è stata vista e vissuta? L'imperatore Traiano affidò ad Apollo d'Oro di Damasco il compito di raccontare le sue imprese in Dacia attraverso una colonna istoriata e a spirale, trascrizione di perduti commentari. Immaginiamo una colonna che racconti in sintesi la storia di Roma. Arriverebbe fino al cielo e sarebbe l'ago del mondo. Non sarebbe più la colonna di Traiano, ma la colonna del tempo. Abbassiamo di poco l'ambizione. Proviamo a considerare uno spicchio di quella colonna. Ma siccome il tempo è trascorso e quell'esplorazione risulta proibitiva, ascoltiamo le voci della letteratura. Selezioniamo i protagonisti, quelli che si sono avvicinati al centro da fuori e da lontano. L'identità scaturisce dal confronto con l'alterità, oltre che dall'originalità delle testimonianze. Dunque, la dea Roma e la sua immagine, nel particolare dell'Ottocento, in epoca di desacralizzazione, quando a convenire sono i viaggiatori tedeschi dietro Goethe, e Keats, e Shelley, Dickens e Browning, Madame de Stael e Stendhal, Hawthorne e James, Andersen, Zola, Gogol e gli scrittori russi. Un viaggio emozionante, su tracce coperte dal muschio, alla ricerca di ciò che siamo al presente. Sergio Campailla, scrittore e saggista, è ordinario di letteratura italiana all'Università di Roma III. Ha pubblicato romanzi, racconti ed opere saggistiche. Il suo ultimo romanzo è La Divina Truffa, Milano 2008. Per la Newton Compton ha curato tutti i romanzi salgariani del ciclo di Sandokan e di quello dei Corsari, e le opere dei grandi scrittori siciliani, Verga, Capuana, De Roberto e Pirandello. Numero di catalogo 81.088. Numero di catalogo 81.091. Durata 180 minuti.
Speranze, di Paolo Rossi. Il Mulino Edizioni, 2008. Storie senza destino. Da tempo certa filosofia che va per la maggiore non perde occasione per dottoreggiare sulla storia universale, sul destino della civiltà, dissertando su come e quando sono cominciati i nostri guai e su dove inevitabilmente andremo a finire. Paolo Rossi, da quando ha cominciato a scrivere, ha polemizzato con questo tipo di posizioni. Lo fa anche in questo nuovo libro. Scritto in uno stile chiaro ed asciutto, non è rivolto ai filosofi, ma a tutti coloro che non si accontentano di vivere e vogliono anche pensare. Vi si parla dell'assenza di speranze e delle previsioni catastrofiche fallite, ma anche delle smisurate speranze, dei paradisi immaginari e del mito dell'uomo nuovo. Infine, si riprende un'idea che fu già espressa nell'anno 1620. Possiamo elencare alcune ragioni che possono preservarci dalla disperazione? Paolo Rossi è accademico liceo e professore emerito dell'Università di Firenze. Ha ricevuto dalla History of Science Society, USA, la Sarton Medal per la storia della scienza. Ha pubblicato numerosi libri, tradotti in molte lingue, sulla filosofia tra Rinascimento e Illuminismo e sulla rivoluzione scientifica. Ricordiamo tra l'altro I filosofi e le macchine, Feltrinelli, La nascita della scienza moderna, La terza, Editi o riediti con il mulino, Clavis Universalis, 1983, Paragone degli ingegneri moderni e postmoderni, 1988, Il passato, la memoria, l'oblio, 1991, Premio Viareggio, 1992, Un altro presente, 1999, Francesco Baccone, 2004.
Numero di catalogo 81.091. Numero di catalogo 81.102. Durata 509 minuti.
Judith Herman, Nient'altro che fantasmi. Traduzione di Silvia Bortoli. Edizioni Socrates 2008. C'è sempre una partenza da qualche parte del nord Europa per le giovani donne protagoniste di questi sette racconti. Jonina, Sicca, Ruth, Irene, Ellen si muovono ai confini di un deserto americano, in una sfuggente Praga, in una bianca Islanda, quasi a tracciare trame significative tra luoghi e uomini che incontrano. Sul ponte di Rialto una delle protagoniste viene toccata da un uomo. È come se quel tocco osceno fosse il pericolo che incombe sempre su di loro. Le donne però si salvano comunque, stanno sempre allerta, selezionano i ricordi, consapevoli che le visite dal passato rendono sempre insicuri. Dimenticano giuramenti fragili, si innamorano di un momento unico che è passato nel loro viaggio e poi, ferme nel loro quotidiano, custodiscono le loro storie d'amore, di amicizia, sesso, lealtà. Judith Herman, per il suo secondo successo letterario, usa un linguaggio colloquiale, semplice e compatto, uno stile scarno in cui il silenzio, a volte, è protagonista più delle parole, quasi a sottolineare un disagio che si ripete, un'incapacità comunicativa che è condizione esistenziale. Judith Herrmann è nata a Berlino nel 1970. Ha studiato giornalismo e al termine della formazione è andata a New York, dove ha vissuto e lavorato per 6 mesi. Tornata a Berlino con alcuni suoi racconti, ha vinto il concorso per la borsa di studio Alfred Döblin. Nel 1999 esce la sua prima raccolta di racconti, Casa estiva, più tardi, tradotta in 17 lingue e pubblicata nel 2001, grazie alla quale riceve la borsa di studio Hugo Ball nel 1929 e il premio Kleist nel 2002. Nel 2003 pubblica Nient'altro che fantasmi, che raggiunge in poche settimane la vetta delle classifiche dei libri più venduti in Germania. Nel 2006 viene scelto come soggetto per un film di Martin Gipkens, nelle sale tedesche dal novembre 2007.
Numero di catalogo 81102. Numero di catalogo 81128. Durata 545 minuti. Miguel Benassayag, Angélique del Rey, Elogio del conflitto, edizione Feltrinelli, 2008. Eredi di un'epoca che ha creduto nella possibilità di porre fine ad ogni forma di conflitto, temiamo profondamente tutto ciò che minaccia le nostre vite e le nostre società. Se potessimo, bandiremmo l'idea stessa di conflitto. Compito impossibile, oltre che assurdo, sostengono Benassayag e Del Rey in questo libro, perché il conflitto appartiene alla natura stessa della vita, al divenire delle cose. Il pensiero moderno lo ha considerato come una dimensione patologica dell'ordine sociale o come lo strumento temporaneo per rovesciare la società presente con le sue contraddizioni e andare verso una società pacificata. Invece di pensare che il conflitto sia qualcosa di cui dobbiamo liberarci, Benassayag e Del Rey ci invitano a considerarlo come una dimensione fisiologica della convivenza. Negarlo significa minare le sue stesse basi. In una società differenziata, il conflitto è una realtà permanente e la vera sfida è che cosa farne, cioè entro quali limiti esso può manifestarsi e con quali mezzi deve essere affrontato. Miguel Benassayag, filosofo e psicoanalista argentino, da molti anni vive e lavora in Francia. Feltrinelli ha pubblicato con Gerard Schmidt L'epoca delle passioni tristi, 2004, oggi in Universale Economica, e Contro il niente, ABC dell'impegno, 2005. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, ricordiamo inoltre Il mito dell'individuo, 2002, e Il mio Ernesto Che Guevara, attualità del guevarismo, 2006. Numero di catalogo 81128. Numero di catalogo 81170. Durata 588 minuti. Dai Sigie. Una notte in cui la luna non è sorta. Editore Adelphi, 2008. All'inizio c'è un manoscritto, anzi, un frammento di manoscritto, una reliquia mutilata, un brandello di testo sacro redatto in una lingua sconosciuta su un rotolo di seta risalente al secondo o terzo secolo d.C. Il rotolo fu probabilmente all'origine del misterioso assassinio di Han Shigao, grande traduttore e poeta. Poi, quasi 1000 anni dopo, l'imperatore Huizong, vissuto tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, cercò invano di decifrarlo, dedicandovi tutta la sua erudizione. Finché all'inizio del Novecento l'ultimo imperatore della Cina, Pu Yi, ne fu ossessionato al punto di uscire di senno e durante il volo che lo portava in Giappone lo lacerò con i denti e ne gettò una parte dall'aereo. Quasi fosse un dono del cielo, il frammento cadde, alla lettera, nelle mani di Zai Lan, il legittimo erede al trono esiliato in Manciuria dalla crudele imperatrice Cixi. Ma questo, appunto, è solo l'inizio.
perché la nipote di Zailan sposerà un sinologo francese che brama di entrare in possesso del famoso rotolo e a causa di ciò finirà in un campo di lavoro. E da lui avrà un figlio, che a sua volta si innamorerà di una giovane sinologa francese, la quale rimarrà anche lei fatalmente impigliata nel groviglio di vicende che hanno al centro l'enigmatico frammento. Fermiamoci qui. Questi infatti sono solo alcuni dei personaggi e delle storie che si intrecciano in un libro che, per una volta l'immagine non è arbitraria, ha una forma a scatole cinesi, mobile ed affascinante, costituita di racconti magistralmente incastonati in altri racconti, di memorie di antichi viaggiatori che si disciolgono in schegge di diari, di chiose ad antichi testi sacri, sullo sfondo, come sempre, della Cina comunista, con la sua assurda ferocia. Nato in Cina, Dai Sijie vive da molti anni a Parigi e scrive in francese. Il suo primo romanzo, Balzac e la piccola storia cinese, da cui lui stesso ha tratto un film, è stato pubblicato da Adelphi nel 2001. Il secondo, Muo e la Vergine cinese, nel 2004. Par une nuit où la lune ne s'est pas levée è apparso in Francia nel 2007. Numero di catalogo, 81.170. Numero di catalogo 81.236. Durata 525 minuti.
Vicky Halls, Cat Detective. Edizione Salani 2009. Non pretendo di aver capito tutto dei gatti. Anzi, la mia conoscenza rende evidente quanto poco in realtà noi tutti sappiamo. Il mio lavoro potrebbe essere descritto come l'interpretazione artistica della terapia comportamentale applicata ai gatti. Le famiglie italiane hanno 5,7 milioni di gatti. I problemi comportamentali dei gatti possono rendere la vita veramente difficile. Bombardati da mille consigli, che spesso non sanno interpretare, i padroni finiscono per prolungare ulteriormente l'agonia. Ecco un manuale a cui attingere informazioni pratiche e di buon senso, in grado di portare a soluzioni rapide. Insegnandoci a guardare il mondo in un'ottica felina, l'autrice racconta casi e soluzioni, indica i principi generali e altre strategie da mettere in atto per risolvere i problemi più comuni: convivenza di più gatti, di gatti e bambini, obesità del gatto, eccessivo attaccamento o distacco. Un libro che può fare la differenza. Vicky Halls è una veterinaria specializzata nella cura e nella prevenzione dei comportamenti anomali nei gatti. Lavora a stretto contatto con i felini dal 1988, in centri di accoglienza e cliniche veterinarie. In Gran Bretagna ha già pubblicato 3 libri, tradotti in Germania, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Portogallo, Paesi Bassi e Federazione Russa.
Numero di catalogo 81.236. Numero di catalogo 81.270. Durata 352 minuti.
Cristina Comencini, Quando la notte. Edizione Feltrinelli 2009. È estate, Marina è in montagna con il figlio piccolo, sola di fronte alla propria incapacità di essere la brava madre che dovrebbe, che vorrebbe essere. Su di lei gli occhi inquieti del suo padrone di casa, Manfred, un montanaro rude e silenzioso che cela sotto la ruvidezza il trauma di un doppio abbandono. È come se la spiasse. Una notte qualcosa succede nell'appartamento di Marina. Manfred interviene. Il bambino è ferito e lui lo porta in ospedale. Da quel momento si mette sulle tracce di una verità inconfessabile che Marina ha nascosto a tutti, persino al marito. Ma anche lei riesce ad arrivare al segreto di Manfred e gli fa intendere di avere capito l'abisso della sua fragilità. Da allora in poi, in questa sorta di nudità del profondo, Manfred e Marina sono l'uomo e la donna che si guardano, si sfidano, si desiderano e forse si vogliono morti, tanto è intollerabile ed estremo il loro desiderare. Cristina Comencini, Roma, 1956. Scrittrice e regista, vive e lavora a Roma. Con Feltrinelli ha pubblicato Le pagine strappate, 1991. Passione di famiglia, 1994. Premio Rapallo, 1995. Il cappotto del turco, 1997. Matrioska, 2002. La bestia nel cuore, 2004. Due partite, 2006. L'illusione del bene, 2007. Tradotti con successo in molti paesi europei. Come regista ha firmato Zoo, 1988. La fine è nota, 1992. La trasposizione cinematografica del romanzo di Susanna Tamaro, Va dove ti porta il cuore, 1996. Matrimoni, 1998. Liberate i pesci, 2000. Il più bel giorno della mia vita, 2002. Bianco e nero, 2008. Dal suo romanzo La bestia nel cuore, che ha vinto il premio Castiglioncello, Cristina Comencini ha tratto il film candidato all'Oscar in DVD nella collana Le nuvole, Feltrinelli 2006. Nel 2006 ha messo in scena Due partite, scritto per il teatro, da cui nel 2009 Enzo Monteleone ha tratto l'omonimo film.
Numero di catalogo 81.270.
Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Voce di Alessandro Mannozzi, realizzazione di Giacomo Elmi.